Ma questa iniziativa e i temi trattati sono dedicati alla memoria di Mario Vazza, che è stato un protagonista, come è stato ricordato, della storia della Sicilia, personalità purtroppo ignorata, dimenticata, non conosciuta, nonostante sia stato un maestro sia per il suo sapere sia per la sua competenza. Come è stato ricordato, era un torinese di nascita, fu un eroico combattente nella prima guerra mondiale, aderì al fascismo, fu segretario del partito fascista a Palermo, dove si era trasferito, e poi subì depurazione, l'emarginazione, perché è ebreo e costretto a lasciare l'insegnamento universitario. Dopo aver conosciuto il vero volto del fascismo, dopo l'entusiasmo giovanile che aveva animato una generazione, compresa da parte di Ovazza la natura di questo movimento per la sua, diciamo, crudeltà, la sua, diciamo, violenza, lui fu in prima fila del movimento per la liberazione dalla tirannide. Fu un uomo di pensiero, ma anche di azione, e contribuì alla rinascita democratica e autonomistica della Sicilia, e su questo terreno incontrò il Partito Comunista, che lo elesse per più legislature all'Assemblea regionale siciliana. Parlare di Mario Vazza ci riporta alla memoria quel grande movimento di popolo passato alla storia come la grande epopea contadina, la lotta per la riforma agraria e l'abbattimento del latifondo. In questo scontro sociale, i latifondisti, che erano guidati dal barone Lucio Tasca, che assurse a simbolo per la restaurazione latifondista, d'altra parte era stato autore di un libretto nel 1941 intitolato appunto L'elogio del latifondo, in cui il latifondo veniva considerato l'unica ricchezza dei siciliani. Ora, attorno a questo obiettivo di una restaurazione latifondista e al progetto di una Sicilia indipendente da staccare dall'Italia, il barone aveva aggregato mafia, banditismo e il movimento separatista. Ma si trovavano di fronte il movimento dei contadini, che intanto avevano occupato i feudi, le terre incolte, il sindacato, le cooperative, che via via si erano formate anche come strumento di gestione dei terreni. I latifondisti avevano confidato nel supporto degli americani, dal momento che, è stato anche qui ricordato, la Sicilia era ancora sotto l'occupazione militare degli USA e governata attraverso la MGOT, agenzia insomma. E insomma nel 1944 l'isola sarà restituita alla giurisdizione del nuovo Stato italiano nato alla lotta di liberazione. Tasca e i latifondisti, tra le altre cose, avevano anche chiesto al comandante americano Charles Poletti, colonnello Charles Poletti, di sciogliere l'ente di colonizzazione del latifondo che era guidato da Mario Vazza, che avevano insediato i partiti del CLN, e i latifondisti lo ritenevano appunto un ostacolo al loro disegno e utilizzarono nei confronti di del colonnello Poletti l'argomento che in fondo era una creatura fascista, quindi andava abolita, sciolta. Poletti, probabilmente guidato dall'istinto pragmatico degli americani, dopo aver consultato tecnici ed esperti e aver parlato con lo stesso Vazza, si convinse del contrario. Non solo che l'ente non era una struttura fascista, ma poteva essere una struttura utile a rinnovare la cultura siciliana, ma soprattutto Poletti si convinse che Mario Vazza era la persona più qualificata per assolvere questo compito. Usciti di scena gli americani, riconsegnata l'Italia allo Stato unitario, al governo di unità nazionale, anch'esso il governo di unità nazionale in un primo momento considerò l'ente da sciogliere perché ritenuto appunto un'eredità del fascismo. Però cambiò subito opinione grazie al ministro dell'agricoltura, il famoso Fausto Gumbo, autore dei famosi decreti passati alla storia, tra cui quello che concedeva le terre incolte o mal coltivate ai contadini associati, e il ministro Gumbo convinse infatti il governo a non sciogliere l'ente, valutando proprio la sua utilità in virtù anche dei decreti che lui stesso aveva emanato. Un ruolo importante non solo per il mantenimento dell'ente, ma nella riconferma di Ovazza alla guida dell'ente, lo svolse Girolamo Di Causi, come ha ricordato la Monaco, il leader dei comunisti siciliani, che caldeggiò la nomina di Ovazza presso il ministro. Di Causi, a parte la stima professionale, vedeva in Ovazza anche il maturare di nuovi convincimenti politici, e tra Ovazza e Di Causi si creò un rapporto anche sul piano umano, oltre che politico. E Ovazza, che chiede all'avvocato Nino Sorgi, padre dell'attuale giornalista a voi molto noto, Marcello Sorgi, che era però che nel fuoco della lotta contro il banditismo che Di Causi stava sostenendo, era preoccupato per l'incomunità di Di Causi, per la rappresaglia che aveva minacciato il bandito Giuliano. E quindi Ovazza si fece interprete, assieme all'avvocato Sorgi, di intervenire presso il partito perché fosse rafforzata la protezione del segretario comunista. Di Causi lo volle accanto a sé e si mostrò un consigliere prezioso nell'impostare le lotte contadine per la riforma agraria, evitando, grazie a Ovazza, errori, settarismi, estremismi e denunciando le aggressioni mafiose. Come responsabile dell'ente di comunizzazione, del latifondo, Ovazza si circondò di valenti tecnici, cioè il professore Bagarella, tra questi che è stato nominato, che è molto di orientamento democratico, molto vicino anche al PC, e alla fine anche Ovazza decise di aderire al Partito Comunista. Fu grazie a Mario Ovazza, che aveva ricevuto l'incarico di proporre uno schema per la trasformazione del latifondo, che il movimento contadino ricevette una nuova spinta, tanto che si formarono i famosi comitati per la riforma agraria. Su questo terreno egli incontra la cooperazione agricola, che considera uno strumento fondamentale per applicare i decreti Gumbo e per attuare la riforma agraria che poi sarà approvata dal Parlamento regionale. Per questo suo impegno Ovazza fu definito l'angelo custode dei contadini senza terra e delle sue strutture economiche come le cooperative, le quali trovarono in lui un prezioso punto di riferimento. I legami tra Ovazza e la cooperazione si rafforzarono anche per il rapporto personale che Ovazza ebbe con Otello Marilli, anche questo una figura dimenticata, che Ovazza l'ha fatto assumere nel 1946 all'ente di comunizzazione e che successivamente Marilli, che fu presidente della Lega delle Cooperative di Catania, che si occupa del settore agricolo, come Ovazza aderì al PC ed entrambi avranno incarichi istituzionali, Marilli al Parlamento nazionale e Ovazza all'Assemblea regionale. Questa scelta di Ovazza di aderire al Partito Comunista, che poi maturò forse dal convincimento che si convinse Ovazza che fosse il partito la forza più coerente con cui continuare la sua battaglia per lo sviluppo della Sicilia. E da deputato regionale diede un contributo determinante per l'approvazione della legge di riforma agraria e successivamente si impegnò per la modernizzazione dell'agricoltura, affrontando le principali criticità che si presentavano, come l'acqua e l'elettricità, che ancora oggi, come dire, rimangono dei punti importanti. Ovazza, infatti, che propone la realizzazione di grandi dighe e il suo programma per l'acqua continua ad essere di grande attualità, e la piana di Catania fece realizzare molti laghi artificiali, tanto che Nicola Cipolla, famoso presidente del CEPES, lo definì un genio purificatore e ricorda la sua autobiografia la programmazione da parte di Ovazza di due die che permisero la bonifica della piana di Catania. Egli contribuì, come è stato ricordato, alla creazione dell'ente di genere elettricità che considerò una struttura importante per un'efficace politica agricola, per una gestione della risorsa dell'acqua e per un sano processo di industrializzazione. Ed è su questo terreno che fa un altro incontro importante, quello con Mimì La Camera, con cui avviò una proficua collaborazione. Ovazza fu infatti assessore del governo di Lazio e, anche se visse dell'esperienza un po' come di causi con un po' di disagio, fu tuttavia accanto a Milazzo estimato da tutti, come scrisse il grande giornalista Vittorio Aristicò, per la sua esemplare serietà. Durante il milazzismo Ovazza propose una moderna politica di industrializzazione che scongiurasse il pericolo delle cattedrali del deserto, come invece purtroppo avvenne poi nella piana di Gela con l'ENI, e puntava invece sulla piccola e media impresa, anche quella cooperativa. Fu uno studioso appassionato di Gramsci, approfondì le sue riflessioni sulla questione meridionale e durante la sua attività parlamentare molte leggi portano la sua impronta, perché sia dal governo sia quando era all'opposizione Ovazza era una persona lontana da ogni forma di settarismo. Egli fu sempre attento al confronto, alla collaborazione, alla ricerca di soluzioni nell'interesse supremo dei siciliani. Come ebbe a scrivere Mimì La Camera, Ovazza appartiene a quella schiera di siciliani che hanno lasciato una traccia profonda nella storia economica e politica della Sicilia del dopoguerra. Un'altra caratteristica di Ovazza era che, nonostante la sua profonda cultura, non faceva mai pesare le sue grandi competenze tecniche per il suo carattere schivo e il rigore nei comportamenti. Egli aveva un amore profondo per l'agricoltura, che considerava un pilastro dell'economia e dello sviluppo della Sicilia. In questo suo impegno del territorio, Ovazza incontra e si scontra con la mafia e, mentre si trova nella zona dei Lebrodi, viene raggiunto dalla notizia dell'assassinio del presidente della cooperativa di allevatori Risveglio Alesino di Castelluccio, Carmelo Battaglia, ucciso a Lupara con un sasso in bocca. Un delitto rimasto impunito e su cui Ovazza scrisse nel suo memorabile libro Il caso Battaglia: chiunque sia stato a sparare ha siglato il delitto con lo stile inconfondibile solito degli assassini dei Carnevale, del Rizzotto, dei Miraglia, dei Capilega e degli organizzatori del movimento contadino. È un delitto che ha il chiaro segno dell'odio secolare contro chi è fermo nel perseguimento di perficaci obiettivi di giustizia e di rigenerazione sociale. Come testimonia Carlo Marino, a cui si devono i preziosi volumetti sulla vita e opere di Ovazza, Il comunismo come pratica della ragione, è ricordato, egli si proponeva di scrivere un'analisi sul fenomeno della mafia agraria nel dopoguerra, di cui però sono rimasti soltanto pochi racconti. In questa zona dei Nebrodi egli diede un grande impulso all'azione delle cooperative e avviò una lotta senza quartiere verso le forme di cooperazione spuria che inquinava la cooperazione sana. E testimonia la vicenda di Castelluccio, dove su sua indicazione vennero espulsi 30 soci che si erano accaparrati pezzi di terra, oltre 150 ettari, che erano dati in concessione alla cooperativa e che erano lasciati tolti ai contadini poveri. Ovazza ebbe un forte legame con il movimento cooperativo, tanto che nell'ultima parte della sua vita, nonostante il logorio fisico, in particolare della vista, si dedicò al centro studi della Lega Coop e seguì l'attività della cooperazione. È lì che un giovane Carlo Marino, purtroppo recentemente scomparso, storico importante, che anche egli collaborava con la Lega delle Cooperative, ci racconta in questo libro citato che lo incontra seduto dietro una scrivania sommerso da una montagna di carte e, per il timore riverenziale, si trovava di fronte a un pezzo di storia della Sicilia, gli si rivolge dandogli del lei e si becca da parte di Ovazza una dura ma anche ironica risposta da vecchio comunista: il lei lo dai a tuo nonno. perché tra compagni era obbligatorio darsi del tu, anche col segretario generale del partito, ma con gli altri a Berlinguer, anche da parte di un semplice scritto ci si doveva rivolgere sempre con il tu. Ecco perché Carlo Marino, attraverso la sua frequentazione con Ovazza, la Lega delle Cooperative, però forse anche, lo scrive nel suo libro, anche un certo disorientamento. Era come se Ovazza stava entrando in un mondo che non conosceva, la realtà era cambiata rispetto a quella che lui aveva conosciuto e contribuito a costruire. Quindi forse un disorientamento di fronte ai cambiamenti della società, a cominciare anche dall'agricoltura, che forse lui pensava a quella sua esperienza passata anche con un certo rimpianto, e rifletteva che anche la cooperazione agricola non era più quella di una volta, e come è per dire, anche perché forse anche la cooperazione siciliana agricola aveva mutuato il modello emiliano, e cioè un'esperienza che era guidata più dal calcolo economico che dalla passione politica tipica degli emiliani da questo punto di vista. Un'ultima considerazione e ho concluso. Nell'invito che è stato, diciamo, preparato, si scrive che Ovazza, e ce l'ho anche ricordato, si presenta Ovazza come un tecnico prestato alla politica. Io aggiungerei che fu anche un'altra cosa, fu un intellettuale organico, secondo la concezione gramsciana. Per Gramsci, infatti, il vero intellettuale, chiamato a svolgere una funzione dirigente, doveva essere uno specialista più politico. Questo era per Gramsci l'intellettuale, e quindi lontano dall'astrattismo dell'intellettuale generico e lontano dal cieco pragmatismo del politico generico, perché essere specialisti, che Ovazza lo era, significa essere dotato di competenza, e sottolineava l'insegnamento di Gramsci l'importanza dello studio, della cultura e della conoscenza. E politico, in quell'impegno l'attività dovevano essere non fini a se stessi, ma essere legati a un progetto di trasformazione della società. Ecco, secondo me questo è stato Ovazza, uno specialista più politico.